Andiamo in America al disastro ecologico, disastro tossico in Ohio e citiamo il giornale quotidiano nazionale che dice: disastro in Ohio. Cosa sta succedendo? Qui è come Chernobyl.
Wow.
Poi il manifesto: la rabbia dei cittadini dell'Ohio avvelenati dal treno deragliato. Il meteo: disastro ambientale nell'Ohio, a rischio la salute di 30 milioni di persone.
30 milioni di persone a rischio di salute è una cosa colossale.
Eh sì.
Bene, e poi Corriere della Sera? East
Il disastro di East Palestine.
Palestine, Palestina dell'Est.
Un treno in fiamme e sostanze tossiche nell'aria.
L'aria. Ok, TGCom, deragliamento di un treno merci carico di sostanze tossiche. Ok, Sky TG24, Ohio.
In Ohio treno esplode rilasciando sostanze tossiche, si teme disastro ambientale.
Insomma, sì, ho seguito un po' le notizie in America, cioè c'è gente lì che si sta tirando veramente, mette le mani sui capelli. 30 milioni che stanno.
Sì, a rischio.
È successo che stanno trasportando questi veleni su un treno, ha deragliato perché così il treno. Il servizio ferroviario in America, diciamo, lascia molto a desiderare il servizio ferroviario perché hanno puntato tutto sulla gomma, sui camion, trasporti su camion. Non è come in Europa che invece hanno puntato sulle ferrovie. In America le ferrovie sono molto, molto indietro.
Ma è molto raro quando un treno deraglia.
Sì, sa, quando prende una curva un po' troppo veloce
Ah.
e allora ha deragliato. E ha preso fuoco i vagoni e dentro c'era
Oh,
il veleno dei veleni, c'erano
ai ai ai.
delle sostanze. E questo può anche dare delle idee a terroristi, ai nemici di certe nazioni, di provocare questo tipo di incidenti. Li possono fare deragliare apposta, sapendo che sta trasportando sostanze tossiche. Quindi è possibile che queste cose qui comincino ad avvenire per cioè provocati. Ora c'è anche un altro dettaglio, sono andato un po' a vedere le notizie americane e ho scoperto perché è deragliato questo treno. Bene, questo qui c'è un sistema, questo treno, i treni in America che trasportano merci, hanno un sistema di frenamento che frenano un vagone alla volta, uno dopo l'altro. È terribile il sistema, non è elettrico, tutto un colpo blocca tutto come in Europa. Lì c'hanno ancora il sistema, perché appunto non hanno investito, non hanno voluto spendere soldi per aggiornare il sistema di dei freni. E loro c'hanno un sistema che funziona ad aria compressa, e blocca un vagone alla volta, un vagone ne blocca un altro, che è terribile, quindi per inerzia. E allora che è successo? Siccome il sistema di frenamento non era buono, è arrivato in curva ed è deragliato. Invece ci voleva il sistema di frenamento elettrico, però le multinazionali che possiedono questi vagoni, eccetera, non vogliono spendere soldi e ogni volta che il governo voleva fare aggiornare i freni a spese delle multinazionali, loro si sono opposti. Non è il caso, non è buono per l'industria, si spendono troppi soldi, e quindi questo disastro è stato provocato dai freni. Perché non le hanno. Sono freni che sono stati inventati 150 anni fa. Che, capito? 150 anni fa, 1800 e rotti, questi freni sono stati inventati e ancora usano lo stesso modello di 150 anni fa. Ecco, questo l'ho appena investigato. Insomma, secondo me, sto pensando un po' su questo disastro che è grande. Secondo me è un segno dei tempi. Come dice Matteo 16,3, la mattina dite oggi è tempesta, il sole, il cielo rosseggia, e Gesù dice l'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere. E i segni dei tempi, non riuscite a discernerli? Matteo 16,3. Allora, secondo me questo è un altro segno dei tempi. E stavo meditando su questo disastro così eccezionale. Perché è singolare come questo grande incidente del treno deragliato sta inaspettatamente inquinando enormemente questa zona dell'America e che tutta la nazione adesso, tutta l'America è preoccupata perché che coinvolge 3-4 stati.
Wow.
Va bene. Quindi uno dei peggiori incidenti tossici mai avvenuti nel territorio e nel silenzio dei principali media. I media non ne stanno parlando dell'incidente.
Perché no?
Solamente i media locali, quelli piccolini non controllati, perché politicamente verrebbero a galla tutte le falle inadempienze della politica.
Ah, sì, sì,
adesso
sì.
Piano piano viene a galla, però i media principali, CNN, eccetera, hanno ignorato. Infatti adesso ci sono i repubblicani che li stanno bombardando. Perché voi, Biden, perché tu metti a tacere? Beh, adesso piano piano li tirano fuori, però è una cosa grande. Cioè è stato paragonato questo incidente a Chernobyl, a un'esplosione di una bomba nucleare, è stato paragonato. E io però stavo pregando su questo e stavo pensando alla località dove questo incidente è avvenuto. La località in America si chiama Palestina dell'Est, East Palestine si chiama. Palestina dell'Est, in
però
Ohio.
Questo in America?
In America.
Però si chiama Palestina.
Si chiama Palestina dell'Est. Evidentemente fondata da alcuni palestinesi.
Ah.
Ora, se applichiamo il nome di East Palestine, come questa località americana è chiamata, e lo applichiamo alla situazione attuale in Israele e precisamente alla Palestina dell'Est.
Come un parallelo, sì.
Un parallelo, sì. Perché qui c'è un messaggio che Dio vuol dirci riguardo. Dio sta cercando di dirci la località di qualcosa. Allora ho cominciato a guardare sulla cartina geografica alla Palestina dell'Est, che praticamente lì si vede chiaramente. Mi pare che l'ha messo sulla radio la cartina geografica.
Sì, l'ho messa, sì.
Ecco, abbiamo messo sulla radio la cartina geografica, fratelli, di dove è la Palestina dell'Est. Praticamente si trova a Gerusalemme Est, o se preferite potete chiamarla Cisgiordania, che sarebbe da Gerusalemme fino alla Giordania. Va bene. Ed è la stessa cosa. Troviamo che i palestinesi vogliono questa parte di Israele per loro. Però attenzione, è Israele questa.
Ah.
Va bene, anche se la Nazione Unita non gliel'hanno data, però quella è Israele.
Cioè appartiene a Israele?
No, e diciamo che è una zona neutrale.
Ah, ok.
È abitata da 1,4 milioni di palestinesi, da Gerusalemme fino alla Giordania. Si chiama Cisgiordania.
Però entrambi, ebrei e palestinesi, hanno il diritto di vivere lì?
Ufficialmente ebrei no.
Ebrei no?
No. Perché le Nazioni Unite non gli hanno dato questo a Israele. Mm-hmm. Però biblicamente quella è Israele.
Ah, all right. Okay.
Un po' come la Cina vuole Taiwan, mm-hmm. e la Russia vuole l'Ucraina. Mm-hmm. E cioè ci sono nazioni che rivendicano. Ecco. E allora succede che c'è molta turbolenza in questo tempo, in queste zone, riguardo al controllo della Cisgiordania tra Israele e palestinesi. Infatti ci sono in questi giorni, proprio la settimana scorsa, ci sono state violenze, liti, i militari sono intervenuti perché Israele sta facendo degli insediamenti, cioè stanno costruendo delle case. E tutti li stanno criticando, tutti. L'America, la Russia, gli islamici, le Nazioni Unite, cioè non vogliono che Israele si allarghi. Perché? Perché provoca gli islamici, capito? Allora, ho guardato che avviene in quella zona che si trova a est di Gerusalemme, cioè se tu guardi la cartina, Gerusalemme a destra è est, a sinistra è ovest. Quindi se tu guardi a est di Gerusalemme, c'è la cartina sulla radio,
sì.
Vediamo che da Gerusalemme, la Cisgiordania, questa zona, arriva fino al fiume Giordano. Fiume Giordano che separa Israele dalla Giordania, l'ha sempre separato, va bene? Allora, lì vivono 1,4 milioni di palestinesi. Ecco, c'è la cartina, ecco, c'è qui la cartina,
sì.
Qui, guarda.
Sono due cartine, sì.
Con i soldati israeliani lì.
Mm-hmm.
Ecco, lì vedi soldati e soldatesse israeliane che pattugliano Gerusalemme. Insomma, queste sono le notizie che provengono da questa zona. C'ho qui dei giornali. Andiamo ai giornali. Perché le sinistre americane di Biden stanno facendo la voce grossa contro la Israele per la sua attuale politica. Ecco, sentiamo i giornali cosa dicono. Andiamo all'ANSA, le potenze.
Le potenze occidentali contro gli insediamenti in Cisgiordania.
Ecco, le potenze occidentali sono contro insediamenti israeliani in Cisgiordania, che sarebbe Palestina dell'Est. Mi segui?
Però dice che è zona neutrale.
Come?
È zona neutrale.
Sì, neutrale che ufficialmente dovrebbe appartenere agli islamici, alla Giordania.
Ah, ok.
Però praticamente appartiene a Israele per motivi di logistica, di presenza militare. Il Fatto Quotidiano?
Italia e altri quattro paesi turbati dalla decisione di Israele di nuovi insediamenti in Cisgiordania.
Ecco, allora, paesi occidentali turbati che Israele sta insediando, sta costruendo case in Cisgiordania, che sarebbe la Palestina dell'Est.
Sì,
Quella
sì, sì, sì.
dell'ovest sarebbe, sai, dove vivono i palestinesi, Striscia di Gaza, io. Questa è l'est. Allora, vediamo un po', turbati. Ecco, altri giornali ripetono la stessa notizia, che sono turbati, eccetera, preoccupati per gli insediamenti israeliani. Però tieni in mente che Israele è molto piccolo, Israele. Cioè per loro il territorio è importante. Non è come la Francia che è 100 volte come, 50 volte come Israele, o l'Italia, o l'America che è 1.000 volte la grandezza di Israele. Cioè Israele è grande come la Sicilia, eh? Sicilia e Israele è la stessa grandezza, anche il territorio assomiglia molto. Benissimo, allora, io ho messo questa foto sulla radio, vero? L'agenzia ANSA.
Sì.
Cosa dice quella foto?
Il titolo del giornale, Agenzia ANSA, che dice USA e potenze occidentali contro espansione di Israele in Cisgiordania.
Ecco, questo l'abbiamo messo sulla radio,
Sì, con una immagine di Gesù che sta tornando.
no? Sei Gesù che torna ad Armageddon e poi c'è il nuovo tempio ebraico, hai visto? Lì? Ecco,
Eh sì.
così dice Zaccaria 14.
Zaccaria
Dice,
14.
sì, ho messo io una citazione lì, basata su Zaccaria 14.
Gesù viene a salvare Gerusalemme dalle nazioni nemiche che la accerchieranno. Il nuovo tempio ebraico, il rapimento, Armageddon, il regno di Cristo, il millennio.
Alleluia.
Amen.
E infatti in questa piccola tavola vediamo Gesù a cavallo che viene ad Armageddon a salvare, liberare Israele. Amen.
Amen. Però tu cosa pensi? È giusto quello che Israele sta facendo, cioè di insediare, mettere nuove case in questo territorio? Ho capito che biblicamente dice che appartiene a Israele, ma sappiamo che la politica non segue la Bibbia, il mondo non segue quello. Se lì ci sono dei palestinesi, non dovrebbe Israele rispettare i palestinesi?
Ma guarda, la politica di Israele sta creando molti nemici. Certamente che si prendono più mosche con il miele che con l'aceto. Israele sta usando un sacco di aceto per prendere le mosche. Israele potrebbe avere una vita più tranquilla se non cercasse di accaparrarsi quello che le spetta per diritto biblico, sì, ma dovrebbe aspettare che lo faccia il Signore. Come è avvenuto nel 48, quando dopo quasi 2000 anni Dio però, non l'uomo, non l'esercito israeliano che è solo cooperato, ma è stato nel 48 non fu l'esercito, ma fu Dio che attraverso le Nazioni Unite e la Gran Bretagna regalò ad Israele lo stato di nazione indipendente. Poi ci fu la guerra, però fu una mossa dalle Nazioni Unite. Però la Israele è dell'occhio per l'occhio e della legge di Mosè, legge che termina in Cristo, Romani 10:4, amici ebrei. Allora, senza la fede di Cristo, che lui darà a Israele tutti i territori con abbondanza, Israele crede che deve prenderselo per conto suo, lottando come i giorni di Giosuè e di Mosè. Non è così.
È quello che stanno facendo.
È arrivato il Messia, adesso è confidato nel Messia, ma loro non ci credono nel Messia, quello è il problema. Per
Sì.
questo, solamente quando i tempi saranno maturi, che Israele potrà avere tutto. Però ancora non lo sono maturi. La Bibbia profetizza che quando torna Gesù dopo Armageddon, Israele andrà dal fiume Nilo fino al fiume Eufrate. Sì, quindi dalla Siria, Eufrate, Damasco, fino al Nilo, che è Cairo, cioè fino al Nilo, quindi è un territorio enorme. Arabia Saudita, ma avrà una Israele sarà, non so, 10 volte più grande di quello che è adesso. Va bene.
Però questo lo farà Dio stesso.
Però dovrà farlo Dio perché il mondo anticristo e i falsi alleati di Israele, falsi alleati di Israele, come America e Unione Europea, non la stanno sostenendo perché non conoscono la verità di Dio che dice, cosa dice in Zaccaria 14, che nel millennio che viene, dopo che falsi amici come America, Russia, Magog, Unione Europea, tutto l'Occidente, eccetera, falsi amici e veri nemici, si distruggeranno a vicenda, viene la guerra, viene Apocalisse 4, Apocalisse 10, capitolo 17, capitolo 18, Daniele 11, 31 in avanti. Insomma, si distruggeranno i nemici di Israele tra di loro. Allora Israele regnerà di nuovo, come una volta. Nel millennio, vedere Zaccaria 14, Apocalisse 20, dall'1 in avanti. Allora, Israele ha bisogno di fede, che non ha. Ha bisogno di credere in Gesù, che non ci crede. Ha bisogno di mettere fede in Dio, non nelle sue armi. Perché tutto il futuro è già annunciato, ben delineato nelle profezie bibliche. Ora il Signore è intervenuto ad aiutare Israele quando Israele è stata attaccata e Dio l'ha aiutata miracolosamente. Però se Israele crede di poter prendere iniziativa, andare a fare la guerra di qua e di là per prendersi il territorio, il Signore non, questa non è la sua volontà. Ecco, è solamente quando viene attaccata che Dio interviene. Ora, i popoli senza Dio cosa fanno? Preferiscono ascoltare, cosa ascoltano i popoli senza Dio? I loro politici, i media, i loro banchieri, questo ascoltano le nazioni, le multinazionali, cioè i falsi profeti di Baal, che gli dicono qualsiasi cosa vogliono ascoltare. Per la quale cosa? Cosa fanno? Sono disposti a votarli, li votano? Così che possono continuare a rubare il più possibile, tartassare il popolo il più possibile, il popolo che continua a votarli. Ma il vero voto qual è? Il vero voto è di votarsi a Dio, a Cristo, votarsi al Vangelo.
Amen.
Signore, benedici questo messaggio, questo piccolo messaggio nel nome di Gesù, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Mostraci, Signore Gesù. Quello che succede nel mondo, Signore, mostraci che succede dietro la cortina fumogena, Signore, mostraci, Signore. Noi vediamo il mondo senza Dio ormai, è tutto programmato e non ascolterà la parola di Dio, però noi dobbiamo predicarla lo stesso. Andiamo alla Bibbia, Angela. Guarda, voglio andare secondo Re, c'è una storia biblica lì che vorrei leggere, perché in secondo re, capitolo 1, vi era un re che commise il peccato del mondo di oggi. Qual è il peccato di oggi? Cioè lui va, uno dei peccati, lui va dai suoi chiromanti, indovini politici, per sapere cosa sta, per sapere per avere delle risposte, però non va da Dio. Questo re si chiamava Acazia e questa è la sua storia. Allora andiamo verso 2.
Secondo Re 1 verso 2. Acazia cadde dalla ringhiera della sua camera di sopra a Samaria e si ammalò. Allora inviò dei messaggeri dicendo loro: andate a consultare Baal-zebub, dio di Ekron, per sapere se guarirò da questa malattia. Secondo Re 1 verso 2.
Cioè, Baal-Zebub vuol dire, Zebub vuol dire mosche.
Mosche.
Mosche, quindi lui è il dio delle mosche.
Il dio delle
Cioè,
mosche.
immagina, questo qui è re di Israele, e dare l'esempio al popolo, si è fatto male, e va da Baal-Zebub a chiedere se guarirà. A Dio la cosa non gli piacque molto, la cosa che re di Israele d'essere l'esempio di andare dal diavolo e chiedere consiglio. Allora Dio cosa fa? Dio gli manda il suo profeta, secondo Re 1. verso 3.
Ma un angelo del Signore disse a Elia il Tisbita: alzati, vai incontro ai messaggeri del re di Samaria e di loro. E forse perché non c'è Dio in Israele che voi andate a consultare Baal-Zebub, Dio di Ekron?
Perciò
così dice il Signore: tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Ed Elia se ne andò.
Un messaggio breve, succinto.
Wow.
E poi se n'è andato. Verso 5.
I messaggeri tornarono da Acazia, il quale disse loro: perché siete tornati? E quelli risposero: un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: andate, tornate dal re che vi ha mandati e ditegli: così dice il Signore, e forse perché non c'è Dio in Israele che tu mandi a consultare Baal-Zebub, Dio di Ekron, perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma certamente morirai. Acazia chiese loro: come era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? E quelli gli risposero: era un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi. E Acazia disse: è Elia il Tisbita.
Ora, Acazia, re di Israele, è figlio di re Ahab. Ahab e Jezebel erano i suoi genitori. Era talmente indemoniato come i suoi genitori, dagli spiriti dei genitori, che lui continuò ad andare avanti senza pentirsi con questa storia, che non voleva pentirsi e andare dal Signore. Verso 9. Allora
Acazia mandò da Elia un capitano con i suoi 50 uomini. Egli salì e trovò Elia seduto in cima al monte. Il capitano gli disse: uomo di Dio, il re dice, scendi. Elia rispose e disse al capitano dei 50: se io sono uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini.
E questo Elia è specializzato nei fuochi, chiamato fuoco, bruciato l'altare, sacrificio. Cioè, Elia qui è un pochino scoraggiato, perché questo è il secondo libro dei re. Nel primo libro dei re lui si scoraggia, va nella grotta lì a rifugiarsi, e Dio gli dice: cosa fai qui, primo re, cos'è, 18? Cosa ci fai qui, Elia? Primo re 18, 19, quei capitoli lì ne parla. E praticamente Elia è scappato da Jezebel perché ha detto, l'ha minacciato di ucciderlo. E allora qui Dio lo vede scoraggiato qui. E infatti dopo che Elia scende dal monte, Dio gli dice: cosa fai qui? E lui non aveva risposta. E allora Dio gli ha detto: vai ungere Eliseo come profeta al tuo posto.
Capitolo 19, sì.
Capitolo 19. E lui unge Eliseo, lì è capitolo 19, e praticamente Eliseo prende il suo posto. E lì è scoraggiato. Scoraggiato perché è scappato davanti a Jezebel. Mm-hmm. Ha creduto che lei lo avrebbe ucciso, invece Dio è rimasto... Dio è rimasto deluso da lui perché, caspita, è chiamato fuoco del cielo, cos'hai paura? Infatti qui chiama fuoco del cielo. E qui vediamo Elia scoraggiata che è in attesa che Dio lo prende. Infatti Dio dopo lo prende ed Eliseo continua il ministero. E quando gli dicono: scendi di lì che il re vuole parlarti, uomo di Dio, scende. Lui gli dice: se suono un uomo di Dio, scenda fuoco del cielo. Elia stava dicendo: o scende fuoco dal cielo, se no io non faccio niente. Se suono un uomo di Dio, scenda fuoco dal cielo. Mm-hmm. E sceso fuoco dal cielo e ucciso 50 soldati. Avanti.
Verso 11, secondo re 1. Acazia mandò di nuovo un altro capitano con i suoi 50 uomini, il quale si rivolse a Elia e gli disse:
fa presto e scendi.
Uomo di Dio, il re dice, fai presto, scendi. Elia rispose,
cioè,
e disse
è
loro...
È così che si parla a un profeta?
E il re comanda.
Ma scusa, se lui è un uomo di Dio, non è che va a dire, tu scendi. Sentiamo la risposta di Elia.
Elia rispose e disse loro: se io sono uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi 50 uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi 50 uomini.
Cioè Dio continuava a onorare la fede di Elia. Elia diceva, se io scappata davanti a Jezebel, se quindi non sono l'uomo di Dio che dovrei essere, è inutile che tu vieni qua a chiamarmi, io non faccio niente. Però se sono un uomo di Dio, quello che ti meriti è che di essere bruciato vivo, te e i tuoi 50. E così è avvenuto. Avanti.
Verso 13. Acazia mandò di nuovo un terzo capitano con i suoi 50 uomini.
Questo... Ecco, praticamente questo avviene un po' nelle chiese di oggi. Certe chiese di oggi sono talmente accecate dalle loro false dottrine, inculcate da certi predicatori cosiddetti cristiani, che se anche tu vai di persona con le scritture, la parola di Dio, testuale nella Bibbia, i ciechi preferiranno il vino vecchio della loro religione. E quel che è peggio, ingannano le povere pecorelle ignare sotto il loro incantesimo. Va bene? E qui vediamo che attenzione a non cadere nello scoraggiamento di Elia, attenzione a non scappare davanti alla Jezebel. E qui vediamo il re Acazia accecato dalle false dottrine.
Sì, proprio non vuole sentire.
Accecato dal... Lui vuole Baalzebub. Oggi ci sono chiese che vogliono Baalzebub. Non seguono la predica della parola di Dio, ma non la vivono. Qui re Acazia ufficialmente credeva in Dio, ma in realtà nel suo cuore credeva a Baalzebub.
Mm-hmm.
Attenzione! Certe chiese, religioni che a chiacchiere sono cristiane, ma in realtà non vivono. Acazia non viveva la religione della sua nazione. Allora Acazia manda un terzo capitano, dicevamo, altri 50 uomini. Uè, il lupo perde il pelo, non il vizio. Hanno bruciato il primo gruppo, brucia il secondo gruppo, manda il terzo. Vedi che ciechi che sono questi qua. E questo terzo capitano di 50 uomini salì da Elia e poi?
Verso 13. Salì da Elia e, giunto presso di lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò, dicendo... E
qui già vediamo uno che c'è un po' di sale nella zucca.
Cioè, non dice il re comanda, scendi.
Questo
non dice
guardato
così.
A destra, 50 morti.
Oh.
A guardato a sinistra, 50, altri 50 cadaveri. Questo dice qua, ragazzi... Dobbiamo cambiare strategia. Si butta a terra, si mette in ginocchio, che succede?
E lo supplicò dicendo,
uomo di Dio,
ti prego, la mia vita e la vita di questi 50 tuoi servi sia preziosa agli tuoi occhi.
Un fuoco?
Un fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani con i loro uomini. Ma ora la vita mia sia preziosa agli occhi tuoi.
Finalmente un capitano in Israele che ascolta Dio. Gloria al Signore. Allora, verso 15. Cosa dice l'angelo?
L'angelo del Signore disse a Elia,
scendi
con lui, non aver paura di lui. Allora Elia si alzò, scese con il capitano, andò dal re.
Quindi Dio deve mandare un angelo per ricordare Elia. Elia, tu schiocchi le dita, io mando il fuoco che brucia 50 alla volta. Mi ricordo i due profeti di Apocalisse 11 che lanciano fuoco contro, distruggeva chi li disturbava in Apocalisse 11. E ma Elia è scoraggiato. Scoraggiato perché si credeva che chiama fuoco dal cielo, eccetera, e si è montato un po' la testa. E quando Jezebel l'ha minacciato di morte, ha creduto a Jezebel, non a Dio. Quante volte noi crediamo al mondo, non a Dio? Crediamo alle paure, non a Dio?
Sì.
Crediamo alle difficoltà, non alla parola? Crediamo a quello che il mondo ci dice, ma non a quello che Dio ci dice? Quante volte noi siamo scappati davanti alla nostra Jezebel? Allora... E Dio deve mandare un angelo a incoraggiare, a dire non temere Elia. specificatamente gli dice non avere paura, la protezione di Dio sarebbe stata con lui. E allora Elia, incoraggiato, questa volta non scappa. Va dal re, verso 16.
E gli disse, così dice il Signore, poiché tu hai mandato dei messaggeri a consultare Baal-Zebub, dio ad Ekron, come se in Israele non ci fosse Dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale ti sei coricato, ma certamente morrai.
Semplice,
cioè
chiaro.
Ripete lo stesso messaggio.
Chiarissimo. Sì, il re voleva sentirlo di persona.
Che strano.
17.
Acazia morì secondo la parola del Signore pronunziata da Elia.
Eccolo, questa è la fine di tutti quelli che credono a Baal-Zebù, cercano Baal-Zebù. Baal-Zebù, un idolo, una religione falsa, una disobbedienza, cercare il mondo invece di cercare il Signore. Insomma, pensavo a questo articolo di giornale sull'ANSA, poi ci ha mandato questo messaggio che adesso sto condividendo con voi.
Riguarda Cisgiordania?
Sì, riguarda le potenze occidentali che sono contro i nuovi insediamenti di Israele. Cioè, ripeto, se Israele fosse un po' più cristiana, che non lo è, si darebbe una calmierata, perché dice, guarda, finché giunge il tempo di Dio, deve calmarsi Israele. E il tempo giungerà quando è profetizzato. Abbiamo studiato nel corso biblico, ci sono dei tempi, ci sono 7 anni di patto con l'Anticristo, dopodiché Israele potrà avere tutte le terre. Adesso non deve andare in giro Israele a agitarsi troppo. Sta sbagliando Israele a insediarsi qui, insediarsi là. Sbaglia. Costruire qua, ma non c'è bisogno. Israele è piccola com'è abbastanza fino a che torna Gesù. Detto questo, rimane il fatto che le potenze occidentali sono ora d'accordo con quelle orientali. Tutti stanno criticando Israele, America, Russia, Cina, Europa, tutti. Per non parlare del grande califfo Erdogan, l'Iran e tutte le 50 nazioni islamiche al seguito. Insomma, sono tutti contro Israele senza eccezione. Secondo me sta sbagliando Israele allargarsi così, deve aspettare. Viene il tempo che Dio te li darà su un piatto d'argento. Non è adesso. Specialmente che adesso Israele c'è l'America che la protegge e stai attento perché quella lì è l'unica nazione che la sta proteggendo, l'unica, la più potente. Però è chiamata da Dio a difendere Israele. E Israele sarà meglio che si dà una calmata e ascolta l'America su questo. Insomma, tutto il mondo contro Israele, e se tutto il mondo è contro Israele, chi è dalla parte di Israele? Guarda, senza dirlo, andiamo a Zaccaria 14, andiamo direttamente alle profezie, qui ci dice chi è dalla parte di Israele, chi è contro. Zaccaria 14, guarda dal 3 al 15.
Verso 3. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatte tante volte nel giorno della battaglia.
Allora, chi è dalla parte di Israele?
Il Signore.
Il Signore, non te lo devo dire io, la parola ce lo dice. In quel giorno?
In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, di tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Bene, quindi si spaccherà il monte. Cioè, Gesù è dipartito, è volato in cielo dal monte degli Olivi, vedi Atti capitolo 1, e tornerà sullo stesso monte. Quando tornerà Gesù si spaccherà, formerà una valle che andrà una metà verso oriente, una metà verso occidente. Ci sarà un canalone che va da sud a nord, dal Mediterraneo a sud. Ti sta dando le coordinate della nuova geografia, la nuova mappa.
Grazie, Signore.
E poi, 5?
Il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con Lui.
Ok, e questo è il difensore di Israele. È inutile che, che l'America difende Israele, non lo difenderà molto a lungo perché l'America sarà distrutta. Per un tempo lo farà. Israele deve guardare Gesù Cristo, al Messia.
Amen.
Non a Mosè. Non alla legge di Mosè, alla legge di Cristo devi guardare.
Abbiamo letto Zaccaria 14, 3 a 5. 3 a 5.
A 5. Guarda, saltiamo al verso 12, perché qui vediamo la punizione di Dio per gli impenitenti, che l'abbiamo letto anche prima. Sì,
12.
questa è la punizione di Dio per quelli che combatteranno Israele.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme.
Ecco, leggi qui vuol dire Armageddon,
La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro. Zaccaria 14, 12 e 13.
quindi cosa succederà? Che uno si alza. La mano dell'uno si alzerà contro l'altro. Dio manderà, ne abbiamo parlato stamattina, manderà la confusione e le nazioni nemiche di Israele si uccideranno gli uni gli altri. Va bene? E 14, 15?
Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme. Le ricchezze di tutte le nazioni circostanti saranno ammassate, oro, argento, vesti in grande abbondanza. Il flagello che colpirà i cavalli, i muli, i camelli, gli asini e tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simile a quell'altro flagello. Zaccaria 14, 14 e 15.
Bene, gloria al Signore. Bene, fino a qui le profezie. Io mi fermerei qui, però il punto che volevo fare è che Israele sta sbagliando a allargarsi, insediarsi nelle zone islamiche, nelle zone dei palestinesi, nella Cisgiordania, nella zona della Giordania, perché Israele dice Dio è con noi. E sta facendo lo sbaglio Israele delle chiese protestanti che dicono che nella tribolazione il Signore li proteggerà tramite un rapimento inaspettato prima della tribolazione, di cui la Bibbia non parla, però Dio, per lui amore, lo farà di sicuro. Non lo dice nella Bibbia. E Israele sta ragionando allo stesso modo. Come Giosuè ha vinto le guerre e che ha conquistato Israele, e così come tutte le guerre fino adesso Israele le ha vinte, la guerra dei 6 giorni, la guerra del Sinai, la guerra del 48, ogni guerra la vince, però l'ha vinta perché Israele è stata attaccata, Dio subentra. Quando Israele non attacca, quando Israele non si difende ma sta attaccando, perde. Infatti quando Israele ha fatto lo sbaglio ad ascoltare l'Inghilterra, la Francia, che è andato lì a cercare di impossessarsi del canale di Suez, e la Francia ha cercato di usare Israele come burattini per fare la guerra contro l'Egitto, per conquistare il canale di Suez, Israele ha perso. E infatti tutti, cominciando con l'America, gli hanno detto uscite dal Suez, non è il vostro posto. E Israele è stata l'unica guerra che ha perso, perché è stata una guerra di attacco. Quindi Dio non difende Israele quando va a impossessarsi, quando cerca di allargarsi grazie al braccio della carne, grazie alle armi. Non è il piano di Dio dei giorni che è venuto il Messia, Gesù Cristo. Angela, ti do il microfono.
Amen, amen, interessante questo, grazie.
Le domande su questo, è stato chiaro?
No, cioè hai fatto un parallelo tra quello che è successo in East Palestine in America, con il treno deragliato, e quello che sta succedendo in Palestina dell'Est in Israele, con la Cisgiordania, dove Israele sta cercando di prendere più territorio. E nello stesso tempo tu dici che non è giusto verso i palestinesi, dovrebbe aspettare finché il Signore gli dà il territorio.
Il messaggio di questo, secondo me, il messaggio di questo treno deragliato che l'hanno paragonato a una bomba atomica è molteplice. E per l'America qui il messaggio è un po' diverso che Israele. Israele, ho detto fino adesso cos'è che deve, secondo me,
Sì.
deve imparare a fare, essere più cristiana. Il messaggio all'America è diverso. Il messaggio per l'America è, credo che sia un messaggio più che altro per Biden, per i democratici, per le sinistre, che sarebbe quella parte, la metà dell'America che no, diciamo abbastanza contro Israele. Perché le destre repubblicane sono fuori di Israele di più. Le sinistre di Biden, Hillary Clinton, Obama, così, sono contro Israele. Devono sostenere Israele perché ci sono le lobby israeliane ebraiche al Parlamento americano, però loro amano solo se stessi e sono innamorati solo di se stessi, vogliono solo i loro interessi, le sinistre. Invece le destre hanno un'ideologia anche cristiana, anche un'ideologia, diciamo, di difendere Israele per motivi ideologici. Ecco, dire questo. Quindi il messaggio di questo disastro in East Palestine, nella Palestina dell'Est, una località in America, è che per Joe Biden è che loro, per il fatto che non stanno sostenendo abbastanza Israele, che non lo stanno sostenendo abbastanza, le sinistre, sarà un disastro. Il fatto, lasciami ripetere, il fatto che le sinistre americane, quindi l'America tutta, perché sono al governo, il fatto che loro non sostengono Israele di cuore sincero, che non lo fanno, sarà un disastro per tutta l'America, al punto che l'America sarà distrutta. L'America viene distrutta in Apocalisse 17 e 18 perché uno ha abbandonato Dio e anche non sostiene Israele con tutto il cuore. Innanzitutto ha abbandonato Dio. Se l'America si pentisse, sosterrebbe Israele sul serio e tornerebbe a essere cristiana, non ci dovrebbe essere la distruzione di Apocalisse 17 e 18, cioè la distruzione d'America dalla Babilonia americana, non ci sarebbe, non sarebbe necessario. Ma siccome loro sono così, egoisti, eccetera, saranno distrutti. Quindi questo è sono molte sfaccettature qui, uno dei messaggi di questo disastro Palestina dell'Est in America. E anche questo, che l'America sta andando a rotta di collisione contro Dio. Le sinistre americane non stanno sostenendo Israele e siccome non stanno sostenendo Israele nel modo giusto, avranno guerra dopo guerra dopo guerra e le perderanno. Però Israele sarà protetta da Dio in un modo soprannaturale, non completamente, perché quando l'America sarà distrutta e l'Anticristo invaderà Israele, va bene, Ezechiele 38 e 39. Invade Israele, non c'è più l'America. Zaccaria 14 dice che Israele viene invasa, le donne violentate e Israele viene invasa. Zaccaria 14. E poi viene Armageddon. Ok, non so se sono stato abbastanza chiaro.
Sì, va bene, sì.
C'è il corso biblico,
Sì,
perché lì rivolgetevi lì.
meglio spiegato lì. Facciamo una pausa, ascoltiamo il canto di Albino Montisci, Il gran giorno verrà.
Ci fa